Holiday in piedi sotto la pioggia all'angolo di un boulevard, appoggiata alla parete di un palazzo con mattoni rossi. Guarda una Cadillac coperta di gardenie e piange. Il camerino di un jazz club alquanto disordinato. Per terra una sciarpa abbandonata, bottiglie vuote rovesciate su un tappeto e una mezza piena sul tavolino di fronte allo specchio. E sulla parete spicca un disegno a carboncino, è un ritratto di un sassofonista. Davanti c'è un uomo in piedi che lo guarda attentamente. Sul suo viso ha una profonda cicatrice. Jazz Club, al pianoforte Fats Waller, con le sue dita sugli 88 tasti. Suona con una strana espressione sul viso. Gli uomini e le donne sedute ai tavoli ridono e applaudono.
Benvenute ascoltatrici e benvenuti ascoltatori a una nuova Popolaroid. Come sempre al microfono il vostro Basil Baz. Quelli che avete ascoltato sono alcuni scatti fotografici scaturiti da 90 secondi all'inferno, storie di jazz, libro di Massimo Basile e Gianluca Monastra, uscito nel 2007 e pubblicato da Luciano Vanni Editore. Però per questa nuova puntata inizierò con un'altra pagina di un altro libro che ho amato assai, Almost Blue di Carlo Lucarelli, che è stato pubblicato nel 1997 da Einaudi. Questo non è un libro di jazzisti come quello di Basile e Monastra, ma è un giallo ambientato a Bologna, però che inizia citando il famoso brano di Chet Baker che appunto ha dato il titolo al suo libro. E allora, partiamo con questa pagina che ho trasformato in uno scatto fotografico. Le istantanee di questa notte saranno molto, ma molto jazz. Buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Un uomo cieco nella sua stanza è seduto davanti a uno scanner per ricezioni radio. Al fianco c'è un giradischi con su un vinile e la puntina è sull'ultima traccia. Per terra c'è la copertina del disco, è nera, ha una scritta in bianco Almost Blue, mentre Chet Baker con la sua tromba sono virati in blu.
Nello spazio bianco della Polaroid Almost Blue, Carlo Lucarelli, Einaudi 1997. Io di amici non ne ho, per colpa mia, perché non li capisco. Parlano di cose che non mi riguardano. Dicono lucido, opaco, luminoso, invisibile. Come in quella favola che mi raccontavano da bambino per farmi dormire, in cui c'era una principessa così bella, con una pelle così fine, che sembrava trasparente. Ci ho messo tanto, tante notti sveglio, a pensare, prima di capire che trasparente voleva dire che ci si poteva guardare dentro. Per me significava che le dita ci passavano attraverso. Anche i colori per me hanno un altro significato. Hanno una voce i colori, un suono, come tutte le cose. Un rumore che li distingue e che posso riconoscere e capire. L'azzurro, per esempio, con quella Z in mezzo, è il colore dello zucchero, delle zebre e delle zanzare. I vasi, i viali e le volpi sono viola. E giallo è il colore acuto di uno strillo. E nero, io non riesco a immaginarlo, ma so che è il colore del nulla, del niente, del vuoto. Però non è solo una questione di assonanza. Ci sono colori che per me significano qualcosa per l'idea che contengono, per il rumore dell'idea che contengono. Il verde, per esempio, con quella R raschiante che gratta in mezzo e prude e scortica la pelle, è il colore di una cosa che brucia, come il sole. Tutti i colori che iniziano con la B invece sono belli, come il bianco o il biondo o il blu, che è bellissimo. Ecco, ad esempio, per me una bella ragazza, per essere davvero bella, dovrebbe avere la pelle bianca e i capelli biondi. Ma se fosse veramente, ma veramente bella, allora avrebbe i capelli blu. Ci sono anche colori che hanno una forma. Una cosa rotonda e grossa è sicuramente rossa. Ma le forme non mi interessano, non le conosco. Per conoscerle bisogna toccarle, e a me toccare non piace, non mi piace toccare la gente. E poi con le dita sento solo le cose che ho attorno, mentre con le orecchie e con quello che ho dentro la testa posso arrivare lontano. Preferisco i rumori io. È per questo che uso lo scanner. Tutte le sere salgo in camera mia e metto sul piatto un disco di Chet Baker. Sempre lo stesso. Sento il suono del disco che cade sul piatto ed è come un sospiro veloce che sa appena un po' di polvere. E poi quello del braccio che si stacca dalla forcella è per me come un singhiozzo trattenuto, come uno schioccare di lingua, ma non umido, secco, una lingua di plastica. La puntina poi, strisciando nel solco, sibila pianissimo, scricchiola una o due volte. E così metto sempre quello stesso disco di Chet, perché mi piace il suono della sua tromba, tutte quelle piccole, profonde, che mi girano attorno. E poi mi piace la sua voce, che canta piano, come se venisse da dietro la gola e facesse fatica a uscire, e per farlo si dovesse soffiare con tanto impegno da dover chiudere gli occhi. E soprattutto quel pezzo, Almost Blue, è che io punto per primo, anche se è l'ultimo. Arriva il piano e sembrano le gocce di un rubinetto chiuso male. E poi il contrabbasso, un ronzio di un moscone contro il vetro chiuso di una finestra. E dopo la voce velata di Chet Baker, che inizia a cantare Almost Blue. Che poi, a starci attenti, ma molto attenti, si può sentire anche quando prende fiato e stacca le labbra sulla prima A, quella di Almost. Sì, perché è così chiusa e modulata da sembrare una lunga O.
Almost blue, almost doing things we used to do.
Con quelle due pause in mezzo, due respiri sospesi da cui si capisce, si sente che sta tenendo gli occhi chiusi. Per questo mi piace Almost Blue, perché è una canzone che si canta a occhi chiusi.
There's a girl here and she's almost you, almost all the things that you promised with your eyes. I see it hers too. Now your eyes are red from crying.
Io con gli occhi chiusi ci sto da sempre, anche se non canto. Sono cieco dalla nascita. Non ho mai visto una luce, un colore o un movimento. Io ascolto. Scandaglio il silenzio che mi circonda come uno scanner, uno di quegli apparecchi elettronici che spazzano l'etere a caccia di suoni e di voci, si sintonizzano poi automaticamente sulle frequenze occupate. So usarli benissimo, gli scanner. Quello che ho dentro la testa da 25 anni e fino da quando sono nato è quello che tengo in camera mia accanto al giradischi. Se avessi degli amici, se ne avessi, di sicuro mi chiamerebbero Scanner e mi piacerebbe. E così tutte le sere, tutte le notti aspetto che Almost Blue mi scivoli lentamente in fondo alle orecchie e che la tromba, il contrabbasso, il pianoforte, la voce diventino la stessa cosa e riempiano il vuoto che ho dentro la testa. Allora accendo lo scanner e ascolto le voci della città.
Almost blue, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be. Part of me that's always true, always all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now from crying, almost blue, almost you, almost blue. I
tromboni sono sempre troppo grandi per le braccia di un bambino, meglio la tromba. La si maneggia con più fluidità, come le gambe di una bella donna. Chet Baker amava le donne e aveva una passione per la velocità, non quella di scale spericolate o fraseggi schizofrenici, ma quella delle automobili. Aveva un debole per le Alfa Romeo, possibilmente rosse e possibilmente decappottabili. Aveva anche un debole per lo speedball, che non è un flipper, ma una devastante miscela di cocaina ed eroina, quella che gli trovarono in corpo quando lo raccolsero senza vita su un marciapiede di Amsterdam. Chet Baker aveva un'anima candida di un bambino, il cuore nero di un demonio e la voce profonda di una sirena e il pensiero musicale di un genio. Thank you.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
In questo scatto c'è Billie Holiday in piedi sotto la pioggia all'angolo di una strada, appoggiata alla parete di un palazzo con i mattoni rossi, a due passi dall'Apollo Theater. Sta guardando una Cadillac Fleetwood coperta di gardenie. Il suo viso è scarno, il trucco sfatto intorno agli occhi.
Nello spazio bianco della Polaroid, 15 marzo 1959. Quella mattina la 7th Avenue era un fiume di malinconia. La Cadillac Fleetwood sfilava lenta, coperta di gardenie blu. La gente si stringeva sui marciapiedi sfiorando con le spalle la pietra rossa dei palazzi di Harlem. Pioveva come se il cielo avesse voluto versare la sua parte di lacrime. Era marzo, il 15 a essere precisi, del 59. E lei era lì, ma nessuno lo sapeva. Se ne stava lì in piedi sotto la pioggia, appoggiata alla parete di un palazzo a due passi dall'Apollo Theater. Il trucco sfatto intorno agli occhi, il viso scarno ingiallito dall'epatite, il corpo quasi trasparente con i piedi immersi dentro una pozzanghera. Era il primo giorno senza press. Avrebbe voluto starsene accucciata dietro la Cadillac e accompagnare l'amico nell'unico modo possibile, cantando. Non era stato possibile, e la famiglia di Press era stata chiara. Quella negra drogata da cui bocca uscivano solo parole rozze e sfarinate non era gradita. E poi cantare a un funerale era roba da negri. Le avessero dato una coltellata, sarebbe uscito meno sangue. Non volevano nemmeno la sua ombra. La storia della sua vita. Quante volte se l'era sentito dire nei club dei bianchi, sugli autobus, in fila nei negozi del village. Diversa dal suo pubblico, dai musicisti bianchi che l'accompagnavano, dai clienti del Po de San Jerry rimasti muti e affascinati quando Lady finì di cantare il giorno del primo provino. Non aveva neppure 17 anni. E da allora la storia non era cambiata. Lady Day restava diversa da tutti, anche dalla gente nera come lei, l'ultima fra gli ultimi.
So I walk a little too fast, and I drive a little too fast, and I'm reckless, it's true, but what else can you do at the end of a love affair? So I talk a little too much, and I laugh a little too much, and my voice is too loud when I'm out in a crowd, so that people have to stare. Do they know, do they care, that it's only that I'm lonely and low as can be, and the smile on my face isn't really a smile. Too much, and I joke a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare.
Lady e Press, seduti su uno scalino del retro di un locale sulla 52esima, amavano fumare nella notte dopo un concerto. Era il loro modo di non sentirsi soli. Parlavano di musica, del divorzio di lui, delle botte degli amanti di lei. E Lady apprezzava il fatto che lui non le avesse mai chiesto dello stupro subito a 12 anni. Press amava la sua voce carnosa e malinconica. Lei vederlo salire sul palco col sax tenuto in vita da un vecchio nastro adesivo e il cappello calato sulla testa e lo sguardo di chi non si concede mai fino in fondo. E forse era proprio questo a spaventarla.
So I go at a maddening pace and I pretend that it's taking his place. But what else can you do at the end of a love affair?
Una notte, appoggiato a una ringhiera sul porto, Press le domandò a bruciapelo: Lady, ma tu hai mai amato un uomo come ami la tua musica?
Certo, Press. Amo l'unico che mi rende serena. Amo lui e il suo sax legato da quegli stupidi elastici. Il suo cappotto nero che sfiora il pavimento. La sua capacità di fare domande precise nel buio.
Lo pensò, ma non lo disse, tenendo il segreto per una vita, fino al giorno in cui lo avrebbe visto allontanarsi in una Cadillac scura sotto la pioggia, quando sarebbe stato troppo tardi per confessarlo veramente. O anche solo pensarlo.
Do they know, do they care that it's only that I'm lonely and low as can be, and the smile on my face isn't really a smile. Still too much, and I joke a little too much, and the tunes I request are not always the best, but the ones where the trumpets blare. So I go at a maddening pace, and I pretend that it's taking his place. But what else can you do at the end of a love affair?
A Eleonora Fagen piacevano pochissime cose, i dolci, ad esempio, e i cani tascabili, e chiacchierare con un pacato ed elegante signore ultimamente triste che si chiamava Lester Young e suonava il sax tenore accompagnandola quando cantava. I due avevano l'abitudine di bere un bicchiere al Charlie dalle parti della 52esima e se ne stavano al bancone scambiandosi occhiate, ricordi, come due amanti, silenziosi e complici. Quando Lester Young morì, non la lasciarono cantare al suo funerale. Pochi mesi dopo, Eleonora in un ospedale sta molto male. Passano una decina di giorni e le permettono di mangiare anche i dolci, sembra stia meglio. Eleonora mangerà i dolci per una settimana soltanto. Il suo nome d'arte era Billie Holiday e quando qualcuno dice che fu una cantante, non date ascolto, fu molto di più.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? go on, dear, without you. You took the part that once was my heart, so why not take all of me?
Istantanee notturne per sognatori.
Il camerino di un jazz club alquanto disordinato. Per terra una sciarpa abbandonata, bottiglie vuote rovesciate su un tappeto e una mezza piena sul tavolino di fronte allo specchio. E sulla parete spicca un disegno a carboncino. È un ritratto di un sassofonista. Davanti c'è un uomo in piedi che lo guarda attentamente. Sul suo viso ha una profonda cicatrice.
Nello spazio bianco della Polaroid, Apollo Theater, New York, novembre 1955. Mi chiamo Domingo Bemi Rose, ho 22 decimi di vista equamente suddivisi, il nervo sciatico indolenzito, 46 anni e 32 poveri cristi sulla coscienza. Uno ogni 17 mesi, giorno più, giorno meno, contando anche i tempi delle poppate e delle lezioni di algebra a scuola, quando ancora evidentemente non potevo essere in carriera. Come media non mi posso lamentare, per me non è semplice statistica, sono credenziali. La gente mi telefona, scrive su un biglietto un nome e un cognome, lo lascia in una copia di fumetti di Doc Savage sotto una panchina di fronte alla chiesa metodista del quartiere e nel giro di pochi giorni nome e cognome ricompaiono su un pezzo di marmo con un bel fu davanti e due date sopra. Metà soldi col biglietto e il resto a operazione conclusa. Possibilmente banconote di piccolo taglio. Mi piace sentire il rotolo pesare nelle tasche. Talvolta non devo neppure sparare. Basta una ripassata a regola d'arte, magari per ammorbidire qualcuno che deve qualcosa a qualcun altro. Un mestiere come tanti altri. Conosco Harlem, ma non ero mai stato prima all'Apollo Theater. L'indirizzo dell'ultimo biglietto ritirato a pagina 12 di un'avventura sul Niagara di Doc Savage. Dentro il teatro la penombra avvolse i miei passi pesanti e toccai distinto la fodera del cappotto e sentii la curva gelida del tirapugni di acciaio. Mi rassicurava toccarlo. I tavolini erano tutti occupati e un brusio soffuso scortava le note di una musica svelta e sudata. Suonavano su un palco quadrato come un ring, senza corde e sputacchiere. Erano in quattro, neri come i loro abiti e le cravatte a penzoloni allentate fino al secondo bottone della camicia. Uno aveva l'aria da pirata, un altro una strana faccia piena di spigoli. Notai il terzo in piedi, vicino al piano, e soffiava con gli occhi chiusi dentro un sassofono, liberando un'espressione mansueta che al buio potevi appena intuire. Era il mio uomo. Zoot non me l'aveva scritto nel biglietto, ma avevo capito di cosa si trattava. Droga non pagata, un classico. Avrei dovuto dare una bella scrollata al tipo del sax e rompergli tutti i denti per non farlo più suonare e ricordargli in ogni istante del resto della sua vita quant'è crudele il mondo quando si sbaglia con la persona sbagliata. Dovevo agire lì, nel camerino dell'Apollo, perché Zoot aveva un sacco di conti aperti da quelle parti, e lasciare qualche schizzo di sangue e un paio di incisivi sopra a uno spartito sarebbe servito come monito all'intera clientela. Entrai nella stanza, raccattai una sciarpa abbandonata sul pavimento, tolsi un batuffolo di polvere dalla lana e richiusi la porta alle mie spalle prima di accendere la luce. Avrei aspettato lì seduto. Vidi due bottiglie vuote rovesciate su un tappeto e una mezza piena sul tavolino di fronte allo specchio. Sulla parete spiccava un disegno a carboncino, grande quanto un asciugamano da barba. Era il ritratto di un nero in giacca chiara e la fronte imperlata di sudore. Stringeva un sassofono con la destra e la bocca disegnava il ghigno di chi non sorride da un pezzo. Era sempre lui, il mio uomo. Su una specie di scrivania ribalta c'erano ritagli di giornali disseminati a ventaglio. Due pezzetti di legno scheggiato che pensai servissero per lo strumento e tracce di polvere bianca sotto una boccetta d'acqua di colonia. Raccolsi i granelli con il polpastrello del medio e li pizzicai con la lingua, ben sapendo cosa fosse. Eroina, non sbagliavo. In sottofondo sentivo note spezzate da applausi e rumori indistinti che avevano un che di gioioso. Laggiù non avevano l'aria di smettere a breve e così io mi misi comodo. Era bella quella musica, faceva compagnia. Piedi sul tavolo e pescai a caso fra le pagine di giornale sul tavolo. C'è un universo magnifico intorno a noi. La musica è il mio modo per dire quanto tutto questo sia meraviglioso. Per molto tempo mi sono accontentato di suonare quello che gli altri si aspettavano da me. Mi bastava. Sbagliavo. C'è sempre un passo da fare in più e un'altra nota da scoprire. Vorrei che la musica fosse come un abbraccio, qualcosa che ti avvolge facendoti sentire grato a chi ti stringe. Erano interviste al tipo del sax. Il nome sul ritaglio era lo stesso del biglietto di Zoot. Avvertì la musica rallentare in sottofondo e il suono del sassofono prolungarsi in una melodia profonda, come se volesse parlare al primo come all'ultimo della fila della platea, e forse anche a me. Suono morbido quanto una carezza la notte di Natale, e mi scoprì a battere il tempo con il piede e a ondeggiare lento la testa. La musica, quelle parole quiete del giornale, mi stavano regalando un istante di pace sospesa. Da una vita non ricordavo una sensazione simile. Sarebbe stato un peccato non sentire più quel sax. Il brano finì in un soffio leggero, quasi un lamento. Le note lasciarono orme nell'aria, scie invisibili e mute, come se viaggiassero oltre la musica dentro trasparenti bolle di sapone. Liberai un applauso lento, soltanto mio. Mi alzai dalla sedia e richiusi la porta dopo aver spento la luce. In strada il vento gelido della notte trascinava nuvole e polvere. E senza voltarmi incassai le spalle nella vigogna del cappotto e gettai il biglietto in un tombino. Per stanotte sei salvo, Mr. Coltrane. A Zoot avrei pensato più tardi. John Coltrane era un uomo che detestava le sorprese e i dentisti. Logico, intelligentissimo e determinato al limite dell'ossessione. Smontò pezzo a pezzo il sistema armonico del jazz in 10 anni di formidabile carriera. Dapprima con Giant Steps frantumò le possibilità delle usuali progressioni d'accordi nel jazz. Poi esplorò i territori del modale e poi, con un'ultima meravigliosa piroetta, spiccò il balzo verso l'assoluto con Ascension, capolavoro di urla e poesia. Una volta sola, però, mentre suonava, ebbe l'impressione che gli mancasse il pavimento sotto i piedi. Quando si trovò per qualche mese sullo stesso palcoscenico con Thelonious Monk. Stranissima coppia la loro, eppure bellissima. Monk gli insegnò alcuni trucchetti con il sax e sembra di vederlo gongolarsi per la sorpresa disegnata sulla faccia dell'amico, che le sorprese proprio le detestava.
Istantanee notturne per sognatori.
Un locale jazz al pianoforte Fats Waller, che suona con una strana espressione sul viso. Gli uomini e le donne sedute ai tavoli ridono e applaudono. Qualcuno si batte la mano sulle ginocchia, alcuni si danno di gomito sui fianchi.
Nello spazio bianco della Polaroid, Yacht Club, New York, dicembre 1937. Ridevano come ogni notte allo Yacht Club, laggiù sulla 52esima. Applaudivano festosi, si battevano la mano sulle ginocchia, toccandosi l'un l'altro, i fianchi col gomito. La sala pareva divertirsi, neanche fosse un veglione di carnevale. Fats suonava, ma la sua musica non importava a nessuno, suonava da Dio, ma si esibiva come un pagliaccio sulla segatura di un barnum senza leoni in gabbia. La gente da lui pretendeva smorfie, ammiccamenti, sopracciglia a ondeggiare svelte sugli occhi da roteare come palline in un flipper. Più che canzoni erano giochi con la voce, scherzi con gli acuti. un numero da giullare il suo successo, la sua condanna. Quanto avrebbe voluto essere altrove, solo col piano e magari davanti all'organo a canne di Harlem, come da bambino quando imparava le scale fra prediche, canti e gli inni. Quella notte non aveva voglia di ridere, figuriamoci di far ridere. Anche il creatore un giorno si riposò, no? Pensava, stirando l'ennesima boccaccia verso la platea. Perché diamine io non posso piantare tutto, inzuppare il pane di segale in una padella stracolma di uova strapazzate e buttarmi sul letto senza togliermi le scarpe. Niente da fare, non poteva quella sera e non avrebbe potuto la sera dopo, perché non aveva mai un centesimo in tasca e perché i soldi li bruciava bevendo litri e litri di whisky e pagando cene agli amici e alimenti all'ex moglie. Svendeva il suo talento come fosse riso in Cina. Era questo il destino di Thomas Waller per tutti i Fats, il grassone, il clown del jazz.
Now here's some Waller Jive. Look out!
Ricapitolando, Fats lo sapeva e gli andava pure bene, ma quella era una notte diversa. Mancavano poche settimane a Natale. Fats si sentiva stanco, aveva bevuto e mangiato troppo negli ultimi mesi, più del solito, di sempre. E sulla fronte le gocce di sudore erano spilli di ghiaccio e il petto sembrava non poterne più di gonfiarsi. Anche le gambe allargate davanti alla tastiera erano pesanti e piantate come colonne nel cemento. «Resisti, Fats, non mollare. Non è ancora arrivato il momento di guardare il prato dalle parti delle radici», si diceva per darsi forza. Dentro le orecchie i suoni gli arrivavano ovattati. Nel suo sguardo le ombre erano sfocate. Ondeggiò di pochi gradi e si accorse di suonare, semplicemente suonare, una nota dietro l'altra, un blues sofferto e affascinante, lento e profondo, morbido e corposo. Non c'era spazio per sberleffi e risate. La musica aveva cancellato tutto, anche il dolore. Si sentì meglio.
To fly, come down to earth. Your heavenly touch could do so much if you only would try. Don't fly away, my angel. For what would my future be worth? Not even a dime. So don't ever change. Just be an angel. Come down to earth.
Ma durò pochissimi minuti. Dalla sala percepì un brusio. Nessuno applaudiva. Dal primo all'ultimo tavolo si limitavano a fissarlo stupiti e perplessi. era un richiamo, l'effetto di pollice medio che schioccava qualcuno.
Ehi, come on, Fez, sveglia, facci ridere!
Gridò un biondino in doppio petto con la mano chiusa a megafono. Fez ritornò su questa terra, serrò la mascella e gli occhi si strinsero per non far scivolare una lacrima. E sembrò una smorfia e la gente riprese ad applaudire e ridere.
Loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. She's got a form like Venus, honest, I ain't talking Greek. No one can come between us, she's Bathsheba, I'm a she. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me.
Quando a scuola venne chiesto a Ronald, il più giovane dei figli di Fats Waller, che lavoro facesse il padre, il piccolo rispose «Beve gin!». Era drammaticamente vero. Soprattutto negli ultimi tempi della sua frenetica vita, Thomas Waller metteva in fila i bicchierini come fossero gli 88 tasti del suo pianoforte. Ma la sua non era una fuga dalla vita, era solo bulimia di esistenza, di musica, cibo e alcol. Il suo genio aveva bisogno di carburante per inventare quella pronuncia dello swing, quelle improvvisazioni a note singole che stavano già dentro il futuro e non nel suo presente fatto di facce buffe e battute salaci. Componeva velocemente, quasi a dispetto del suo corpo goffo. Una volta ripagò gli hamburger offertigli da Fletcher Anderson con brani scritti sul tavolo del fast food. Questo era Fats Waller, una farfalla.
Then when my baby kisses me upon my rosy cheeks, I just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me, nobody but me. She better not.
C'è un inferno lontano dal palcoscenico, dove la creatività brucia se stessa, sembra distruggersi e invece si rinnova, perché ogni perdizione può essere una provvidenza. Bastano 90 secondi per scoprirlo. Un viaggio lungo il tempo di una sigaretta, di un assolo di sax, di due pagine di romanzo, parole, disegni, schizzi, pensieri, fino a quando la storia prende corpo in un racconto per scoprire l'incantesimo racchiuso negli istanti insignificanti di una giornata e sfiorare l'anima delle cose.
Queste erano le parole della quarta di copertina di 90 secondi all'inferno di Massimo Basile e Gianluca Monastra, il libro di storie di jazz che mi ha aiutato a realizzare questa Polaroid istantanea jazz. E anche per questa notte è tutto. Io ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Polaroid, ascolta e vedrai.
Nome è Basilio, ma me maci Felicia mi chiamava Basoluzzo, come un uomo du scoglio che c'è tra Panarea e Stromboli. Io da piccerino ballerino voleva fare, ma me paci Benedetto dissi ci manca solo un figlio ballerino. A 16 anni voleva fare un chef,
ma mio padre disse «Nta cucina ci sta la femmina». A 18 anni arrivarono i radiolibri e io mi misi a fare un disc jockey. E mio padre mi domandò «Ma che sto lavoro è?». A 40 anni incontrai un teatro e mi misi a fare l'attore. Mio padre non disse più niente, scottio la testa e basta. E ora, a 66 anni, sopra a mia papà, insieme a mia moglie Tiziana, faccio un ballerino, un chef, un disc jockey e l'attore, con sanno pane consato e con tanno conti. E grazie a mia apa tornai pure un radio, ca a popolare, a fare Popolaroid.
E sono sicuro che ora mio padre, da lassù, nel cielo, finalmente ride e fischia come solo lui sa fare.